potente la rappresentazione di questa orribile scena di cannibalismo. La bocca sollevò dal fiero pasto, feroce, orribile pasto, quel peccatore, forbendola, pulendola coi capelli del capo di cui gli aveva mangiato la parte posteriore. È terribile. L'espressione con cui Ugolino risponde alla domanda di Dante, che Dante gli aveva rivolto alla fine del canto precedente, cioè: dimmi perché mostri un odio così bestiale verso il tuo nemico, richiama le parole di Francesca. Qui dice: tu vuoi che io rinnovelli un disperato dolore che il cuore mi preme anche solo al pensarci. Ma se le mie parole saranno seme che frutteranno infamia al traditore che io odo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Riprendo un attimo quello che invece risponde Francesca quando Dante le chiede come amore concesse di conoscere i dubbiosi desiri, cioè che era amore e non una semplice attrazione fisica. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amore tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Ci sono dei parallelismi tra i due episodi. Il primo parallelismo sono due anime unite che insieme vanno, queste sono due anime unite che insieme stanno. Nella prima coppia si manifesta amore, nella seconda coppia si manifesta odio. Entrambi parlano e piangono, o meglio, nel primo caso i due parlano e piangono insieme, e nel secondo caso, quello di Ugolino, parla uno solo. Quindi siamo in due situazioni veramente simili ma completamente opposte. Riprendiamo ora il testo. Riconosce Ugolino che Dante è un fiorentino dalla parlata, e in questo ricorda Farinata, quindi la grandezza del personaggio. Anche Ugolino ha una sua grandezza tragica. Dopodiché si presenta: sono il conte Ugolino e questi l'arcivescovo Ruggero, ora ti dirò perché sono un vicino così molesto, un tal vicino. Dice: io non ho bisogno di raccontarti come io fossi imprigionato, perché mi sono fidato dei suoi pensieri malvagi, e poi come sia morto, perché questo lo sai, sei fiorentino. Però, dice, tu non puoi aver inteso come fu crudele la mia morte. Allora lo sentirai dalla mia voce e saprai se mi ha offeso. Anche questo termine ricorda Francesca, che dichiara che il modo in cui è stata tradita, è stata uccisa, il modo ancora mi offende. Qualcuno interpreta: il modo in cui mi ama e mi ha amato e mi sta ancora amando Paolo mi offende, mi procura un dolore. Penso invece che si riferisca, siccome parla poi del marito destinato alla Caina, l'offesa sia questa, di come sia stata uccisa. Ed ecco il racconto. Siamo già nella Torre della Muta, che da quel momento verrà chiamata la Torre della Fame. Loro sono rinchiusi, loro cinque, sono, vi ho detto, due figli e due nipoti. Ugolino parla di quattro figliuoli, li considera i suoi figli. Il dramma di Ugolino è il dramma di un padre che vede morire i figli uno dopo l'altro senza poterli aiutare. Così da una finestrella vedono il trascorrere dei giorni. Breve Pertugio mi aveva mostrato, per lo suo forame, più lune già. Non è il sole che dà il tempo, ma la notte, e in questo ritorna quell'idea che abbiamo già visto nel racconto di Ulisse. Dove prevale la morte non si può parlare del sole, ma del trascorrere delle notti. Quindi aveva già visto più lune, più lunazioni, quindi più mesi. Abbiamo parlato di 9 mesi di prigionia, quando feci un brutto sogno che mi squarciò il velame del futuro, sogno premonitore. Questi, cioè Ruggeri, appariva a me come maestro e donno. Interessante questo maschile di donna. Quindi maestro, quindi capo, guida della battuta di caccia e signore. mentre cacciava il lupo e i lupicini nel monte per il quale i pisani non possono vedere Lucca. Nel sogno si identifica con questo lupo e lupicini che scappano inseguiti da Ruggeri. Gli altri nemici sono i Gualandi, Sismondi e Lanfranchi con cagne magre, studiose e conte. Queste cagne ricordano quelle cagne che producevano fratture, rotture nella selva dei suicidi e azzannavano i dilapidatori di sostanze. Tutti questi rimandi suggeriscono che forse i traditori assommano dentro di sé tutte le colpe che abbiamo visto precedentemente. Ebbene, questi Gualandi, cioè le famiglie nobili di Pisa, si avevano messi dinanzi dalla fronte, lo precedevano in questa caccia contro il lupo e i lupicini. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli. Ecco già la trasposizione, non sono più il lupo e i lupicini, ma i padri con i figli sembrano stanchi dopo poca corsa, e quindi mi pareva lor vedere fendere i fianchi con l'acute scanne zanne. Allora le cagne gli stanno già raggiungendo. Svegliandosi poco prima del giorno, sente piangere i figli nel sonno e li sente domandare del pane. Ugolino interrompe la narrazione per chiedere a Dante la sua compassione. Ben sei crudele se tu già non ti duoli. Mentre nel canto di Francesca e Paolo Dante prova un'emozione spaventosa, cioè proprio siamo agli inizi del viaggio, sono due giovani uniti dall'amore, e Dante quindi sente un trasporto verso di loro perché si immedesima nella loro condizione, la riesce a capire, intuire, immaginare. In questo ghiaccio Dante, che ha quasi fatto il callo ai sentimenti, e lo dice in seguito, è agghiacciato anche lui. Ecco, il rimanere gelato, diciamo che Dante rende bene la sensazione del mi sento gelare il sangue di fronte a una scena terribile. Non è commosso, e Ugolino vede il ghiaccio dell'interlocutore, è nel ghiaccio e vede il ghiaccio, e gli dice: e se non piangi, di che cosa sei solito piangere? Chiede una partecipazione commossa, ma Dante non riesce. La sua reazione sarà altra, lo vedremo alla fine dell'episodio. Già erano desti, si appressava l'ora in cui il cibo era solito essere portato, ognuno dubitava perché aveva avuto un brutto sogno, ciascuno. E io sentii chiavar, cioè inchiodare, l'uscio della torre, e senza fare motto guarda quelli che egli considera a pieno titolo i suoi figli, anche se, abbiamo detto, storicamente sono due nipoti e due figli. Ed ecco la prima forma di, qualcuno ha parlato, follia. Non riesce più a parlare. Una delle caratteristiche del dramma di Ugolino sta proprio in questa incapacità di comunicare con i suoi cari il dolore che lo attanaglia e gli impedisce quindi di esprimerlo, di comunicarlo, di condividerlo. È in una solitudine straziante. A questo punto Ugolino, comprimendo dentro di sé il dolore, si trasforma intimamente. Io non piangea, si dentro impetrai. Allora, dentro in pietra diventa di pietra, non piange. Anselmuccio dice: ma tu guardi così, in modo così strano, pare all'occhio ormai torvo, ormai insomma annebbiato dalla pazzia. Quindi lui non piange, non risponde né quel giorno né la notte appresso. Quando un raggio entra nel doloroso carcere e vede nei visi dei figli il suo proprio aspetto, si morsica le mani per il dolore. Già c'è l'accenno non solo alla fame, ma richiama il morsicarsi per una rabbia che non può sfogarsi altrimenti se non morsicando se stesso. Quindi è un altro rimando a un peccato precedente, quello degli iracondi, come Filippo Argenti che i denti volfiò contro se stesso. Ed essi, pensando che lo facessi perché avevo fame, si, ecco, con la generosità del giovane che dice: no, non voglio vederti così, mangiaci piuttosto, visto che sei tu che ci hai dato queste misere carni. Per non rattristarli cerca di stare più calmo, stanno tutti muti per 2 giorni, ancora hai dura terra perché non t'apristi, come un bisogno di eliminare questa agonia spaventosa. Giunti al 4º giorno, Gaddo si getta disteso ai suoi piedi, chiede aiuto: padre mio, perché non mi aiuti? È l'invocazione di Cristo sulla croce. Qui morì e vede cascare uno dopo l'altro tutti i suoi figli, tra il 5º e il 6º giorno. Ed ecco la scena finale, sulla quale poi qualcuno ha parlato anche di un cannibalismo. È un po' come il silenzio che cala dopo la frase di Francesca: quel giorno più non vi leggemmo avanti. Punto. È inutile stare a chiedersi cosa ha fatto in quel momento. E allora si diede a brancolare già cieco sopra ciascuno, la fame gli ottenebra la vista anche fisicamente, gli chiama per 2 giorni, lui resiste più a lungo e poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Quindi muore proprio di fame, il dolore già l'aveva stroncato, l'aveva accecato nella mente e nel fisico, ma l'ultimo atto è proprio il digiuno. E dopo aver detto questo, con gli occhi torti, come se perdesse la coscienza di nuovo per l'eternità, riprese il misero teschio con i suoi denti, che furono forti come quelli di un cane. Terribile questa bestialità e questo odio e questa fame che si protende per l'eternità. Qual è la reazione di Dante a questa scena raccapricciante? Non può più provare quella commozione, quella partecipazione, quella simpatia che aveva provato per Francesca e Paolo e che l'aveva poi fatto svenire alla fine, perché c'era un contrasto spaventoso tra quello che quell'amore aveva provocato, e cioè la morte, e l'infelicità eterna, e l'infelicità sostanziale, e invece tutti i sogni, i desideri che i giovani si aspettano dall'amore. Qui no, non c'è commozione, c'è sdegno. E lo sdegno non è contro il cardinal Ruggeri, ma contro l'intera città. E allora lo sdegno e la riprovazione è una denuncia contro il malcostume, contro la corruzione, contro l'ignominia di un'intera comunità. Ai Pisa, vituperio delle genti, vergogna degli italiani. La comunità che ha permesso un simile misfatto è una vergogna per tutti gli italiani. Vituperio delle genti del bel paese là dove il sì suona. L'Italia è un bel paese. Peccato che ci siano queste comunità, in questo caso hanno un nome, ma chiamiamole comunità di cittadini, che permettono simili misfatti, e cioè che vengano commesse delle ingiustizie tremende. Praticamente è la richiesta forte del superamento di una, chiamiamola, tradizione, che non era solo di Pisa o di qualche città, ma era un po' della mentalità medievale, per cui il colpevole veniva punito, ma con lui venivano puniti anche i parenti, che non c'entravano niente. Per esempio, i figli di Dante vengono esiliati insieme con lui, perché lui non cede al compromesso di dichiararsi colpevole e di pagare un'ammenda. Questa è la critica, quindi non è tanto sul singolo quanto sul tradimento che una città, una comunità ha compiuto nei confronti di innocenti. Allora dice: poiché i tuoi vicini sono lenti a punirti, che si muovano addirittura delle isole La Capraia e la Gorgona, due isole dell'arcipelago, che dovrebbero spostarsi, fare siepe ad Arno, chiudere insomma Arno sulla foce, in modo da annegare tutti. È una specie di richiesta di tipo Sodoma e Gomorra, una richiesta insomma contro un'intera comunità che si comporta in maniera indegna. Perché dice, se il conte Ugolino aveva voce, cioè si pensava ti avesse tradito a causa dei castelli ceduti, non dovevi tu i figliuoi porre a tale croce. Innocenti faceva l'età novella, Uguiccione il Brigata e gli altri due. Tu che sei una novella Tebe, una nuova Tebe, perché Tebe era famosa per le lotte fratricide e atroci delitti. Dopo l'invettiva contro Pisa, ecco il passaggio diretto dall'Antenora alla Tolomea. Nell'Antenora erano destinati i traditori della patria, ora nella nuova zona sono condannati i traditori degli ospiti, quindi di chi si fida. Possono anche essere parenti, ma sono soprattutto ospiti. Anche questi dannati sono conficcati nel ghiaccio, ma invece di tenere la testa bassa, in modo da poter piangere, hanno una pena suppletiva, hanno la testa supina. Per cui le lacrime non riescono neanche ad uscire dagli occhi, formano un groppo, formano una specie di visiera di cristallo. Hanno gli occhi gonfi di lacrime, ghiacciate, e non possono esprimere il loro dolore con le lacrime perché si ghiacciano. È una scena anche questa terribile. Nella descrizione della pena si sente la lontananza di Dante, cioè Dante non partecipa al dolore spaventoso di queste anime che vogliono piangere, piangono e contemporaneamente non riescono a piangere. E questa distanza, questa freddezza anche di Dante, lo dimostra la domanda che Dante rivolge a Virgilio. Non riguarda le anime, ma riguarda un vento che lui sente sul volto, aggiungendo questo: e avvegna che, siccome d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento. Cosa significa? Che per il freddo il suo volto era diventato insensibile. Ma io penso che non sia solo il suo volto, ma sia proprio l'insensibilità resa necessaria dalla cattiveria di questi traditori. Cioè è giusto che verso questi traditori Dante non provi alcunché, rimanga freddo, come ho detto prima, gelato. Virgilio gli risponde: saprai il motivo di questo vento non appena ti avvicinerai alla sua causa. Sapremo infatti nel prossimo canto che è il movimento delle ali di Lucifero che produce questo vento ghiacciato che ghiaccia Cocito. Lui sta per arrivare a vedere il male in assoluto, questo tristo buco, questa assenza completa di Dio, questa mancanza totale di amore, è il male puro. Ora, per arrivare a vedere il male, non si può avere una partecipazione, bisogna solo vederlo e rifiutarlo, anzi direi ripudiarlo, distaccarsene completamente, riconoscere pienamente le conseguenze di questo male e allontanarlo completamente da sé. Non solo moralmente, ma anche proprio come sentimento, come emozione. Secondo me questa freddezza, questo ghiaccio che circonda tutto, che circonda Dante, che circonda le anime, rappresenta questa distanza abissale di una coscienza retta, onesta, nei confronti del male, della somma di tutti i mali, perché abbiamo visto che questi traditori non si macchiano solo del tradimento, ma assommano in sé tanti sentimenti negativi, malvagi, per cui meritano la sorte peggiore. E mentre stanno camminando, uno dei dannati grida: «O anime crudeli, tanto che data vi è l'ultima posta!» Vede questi due che camminano e pensa che siano dei dannati, destinati all'ultima zona di Cocito, la Giudecca, e chiede loro di togliergli dal viso un po' di ghiaccio in modo da poter piangere almeno per un po'. E Dante ha una risposta strana. Dante rivolge al dannato un'espressione equivoca: se vuoi che ti liberi dal ghiaccio, dimmi chi sei, e se non ti farò questo favore, che io debba andare fino al fondo di questa ghiaccia. Evidentemente per un dannato è come dire che io vada nell'inferno più profondo. Allora lui tranquillo risponde: vabbè, se tu auguri a te stesso di finire nel profondissimo inferno se non mi fai questo favore, è chiaro che me lo farai. Solo che Dante deve davvero arrivare fino al fondo della ghiaccia, e questo suo comportamento dimostra che ha già davvero raggiunto il gelo del freddo ragionamento. Non è mosso da sentimento, non è mosso da curiosità, è mosso dalla fredda determinazione di chi deve scrivere ai posteri il nome dei traditori, che è la cosa peggiore, perché il traditore cerca di farla franca fino alla fine. E invece qui Dante svela una verità che a loro dà molto fastidio. Allora dice: io sono il frate Alberigo. Questa espressione "io sono quel dalle frutta del malorto" si riferisce al modo in cui ha ucciso gli ospiti. Li ha invitati a un banchetto e ha dato ai servi questo ordine, ha convenuto con loro questa frase: quando dirò "ed ora passiamo alle frutta", voi entrerete e li ammazzerete tutti. Ecco perché dice "e io sono quel dalle frutta", che qui riprendo dattero per fico sta per prendo pan per focaccio. Ma diceva: come sei già morto?" chiede Dante, e lui dice: io non so come il mio corpo stia sul mondo. La Tolomea ha questo vantaggio, che spesso l'anima ci cade dentro prima che Atropo recida il filo della vita. Atropo era una delle tre parche. E poi, perché tu più volentieri mi tolga le invetriate lacrime dal volto, sappi che non appena l'anima tradisce, come faccio io, il corpo suo viene preso da un demonio che poi lo governa per tutto il tempo che gli resta da vivere. L'anima invece rovina, cade in questa cisterna, in questo pozzo, e forse anche il corpo dell'ombra che sta dietro a me è su di sopra. Tu devi sapere, se vieni solo adesso dalla terra, che egli è Branca Doria, e sono passati più anni da quando è caduto qui. E Dante rimane allibito e dice: no, penso che tu mi stia ingannando, perché Branca Doria mangia e beve e dorme e veste panni, l'ho visto vivo. Frate Alberigo risponde: Michele Zanchi non era ancora caduto nella pece bollente dei Malebranche, quindi nei barattieri, che questi lasciò nel suo corpo, al posto suo, il diavolo. E anche ad un suo prossimo accadde la stessa cosa, che fece con lui il tradimento. Pare che un nipote partecipasse all'uccisione di Michele Zanche, di nuovo un collegamento con un'altra colpa, quella dei barattieri, cioè di coloro che si arricchirono con la corruzione. Ma distendi ormai la mano, aprimi gli occhi, adesso gli ha detto tutto, gli ha aggiunto anche il nome di un traditore vicino, e io non glieli apersi. E Dante tranquillamente non mantiene la promessa, a parte che era una promessa equivoca, perché aveva detto: se non ti apro gli occhi mi converrà andare in fondo alla ghiaccia, e cosa che farà. E cortesia fu lui essere villano, e fu giusto, fu una cortesia essere villano con lui. Con i traditori la promessa non mantenuta, in perfetta coerenza con il loro agire. Quindi Dante si comporta coerentemente con loro, è cortese con Dio, accetta e condivide completamente la decisione di Dio di punire questi traditori. Anche con questi traditori la reazione è quella che abbiamo visto col conte Ugolino. Non invece solo contro di loro, considerati il peggiore spirito di Romagna e un tale che sta già nell'inferno mentre il suo corpo è ancora vivo, ma se la prende con tutti i genovesi. Di nuovo si sente lo spirito civile di un Dante che vorrebbe delle città oneste e rette.